Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Salve a tutti, oggi sono felicissimo di avere con noi Amalia Ballarino, che è una delle scienziate italiane di fama internazionale, una delle figure più importanti del CERN nel campo della superconduttività applicata agli acceleratori di particelle. Grazie ancora, dottoressa, io sono veramente felicissimo di averla qua oggi.
Grazie dell'invito, è un piacere mio, grazie.
Ma io le volevo subito dire, lei è considerata una delle pioniere nell'uso dei superconduttori ad alta temperatura, quindi in applicazione ovviamente su larga scala, che consentono ovviamente di avere delle potenze in gioco molto più basse rispetto a quelle ovviamente che si avrebbero normalmente. Ma cosa si prova a costruire, realizzare, progettare una delle strutture più importanti al mondo?
Sì, è un'attività che si fa con entusiasmo. La verità è che essendo il mio lavoro di tutti i giorni, lo si considera esattamente come chiunque considera il suo lavoro quotidiano. Diciamo che un lavoro che richiede tempo, penso come la maggior parte dei lavori, per permettere di acquisire le conoscenze necessarie, conoscenze che vengono acquisite continuamente, non c'è mai chiaramente un fine, un limite alla conoscenza, e poi si lavora quotidianamente e si approfitta della possibilità di lavorare in un ambiente fantastico, multidisciplinare, con tanti colleghi di diverse nazionalità, con culture e lingue diverse, quindi un lavoro veramente bello.
È verissimo, da pochissimo sono stato al CERN e per quel che ho visto è veramente un ambiente molto stimolante, ma facciamo un passo indietro. Cosa l'ha spinta a, e quando ha capito che la fisica applicata era il suo mondo?
Sì, è una bella domanda, soprattutto se cerco di pensare veramente alle origini, quando ho iniziato le scuole, quando studiavo, devo dire che non penso che ci sia stato, che sia in grado di identificare veramente un momento preciso in cui, diciamo così, la scienza mi ha chiamata. Direi che è stato più che altro un percorso che è nato dalla curiosità e dal desiderio di capire come funzionano le cose. Poi col tempo questa curiosità è cresciuta ed è naturalmente sfociata verso gli studi scientifici. Devo dire che il mio percorso è piuttosto atipico e ci tengo a dirlo perché può incoraggiare anche giovani studenti che non necessariamente all'inizio pensano di voler intraprendere gli studi scientifici. Io la maturità classica, ho studiato al liceo classico di Saluzzo con grande interesse, amavo la filosofia, il latino e il greco, però poi ho deciso... proprio perché pensavo che gli studi scientifici avrebbero meglio soddisfatto la mia curiosità di iscrivermi al Politecnico di Torino, mi sono laureata in ingegneria nucleare e poi sono venuta al CERN per fare un dottorato di ricerca. E nel momento in cui ho fatto il mio dottorato, lì veramente ho capito quello che è lo spirito della ricerca, che non è soltanto quello di studiare quello che già sappiamo che troviamo nei libri, quello che facciamo quando siamo a scuola, quando siamo all'università, ma anche provare di andare un po' oltre, un passo oltre e cercare di contribuire anche in piccola parte alla costruzione di nuove conoscenze. Quindi questa svolta devo dire che l'ho maturata nel momento in cui stavo facendo il mio dottorato di ricerca.
Ecco, è appunto come diceva lei, un po' atipico, perché generalmente da piccoli no, si sogna di diventare chi un artista, chi un astronauta, eccetera. Quindi acquisire consapevolezza nel tempo, perché no, come diceva lei, potrebbe essere tappa di tanti studenti, anche perché adesso i ragazzi sono veramente bombardati da tantissimi stimoli e quindi a volte la scelta di un percorso rispetto ad un altro diventa un po' più complicato. Ma se lo dovessimo descrivere, il suo lavoro ad una studentessa, uno studente che ha 16 anni, 17 anni, come lo spiegherebbe?
Allora, ci provo. Ci provo a descriverlo nella realtà quotidiana. Diciamo che al CERN, dove lavoro io, al CERN di Ginevra, lavoriamo per capire come è fatto l'universo nelle sue parti più piccole. Lo so che quando si dice questo, per chi non è nel settore, si parla di qualcosa che non è necessariamente comprensibile. Però posso aggiungere un'informazione, posso dire che per ottenere questo lavoriamo con degli strumenti enormi, che sono gli acceleratori di particelle, delle macchine gigantesche, che vengono utilizzate per fare collidere le particelle dopo averle portate a velocità importantissime. E studiando che cosa succede quando ci sono queste collisioni, possiamo scoprire le leggi fondamentali della natura. In che cosa consiste il mio lavoro? Il mio lavoro consiste esattamente nello sviluppare queste macchine e in particolare quelli che noi chiamiamo i magneti superconduttori, che sono dei componenti di queste macchine che sono in grado di in qualche modo guidare e focalizzare il fascio di particelle per poi portarlo a collidere. Se vogliamo fare diciamo, un paragone semplice, possiamo dire che è un po' come fare correre un treno ad una velocità altissima dentro un tunnel. Il tunnel è il nostro acceleratore, mantenendolo sulla traiettoria. I magneti fanno proprio questo, guidano i fasci di particelle lungo l'acceleratore e li mantengono ben focalizzati, perché solo così le collisioni possono avvenire nel modo giusto.
Esatto, ricordiamo fra l'altro che in questi tubi, perché si fanno più esperimenti contemporaneamente al CERN, ovviamente viene mantenuto il vuoto e quindi è
Ultraspinto, diciamo.
ultraspinto ed ecco perché è una macchina, mi consenta, meravigliosa, che
Meraviglioso, sì.
funziona grazie all'aiuto di tantissime
Tantissime
professionalità.
tecnologie d'avanguardia.
Esatto, tantissime tecnologie all'avanguardia, tantissime professionalità, questi tasselli si incastrano perfettamente ed è quello che ci consente, ci consentirà verosimilmente di trovare ancora delle risposte che tutti stiamo cercando. Beh, c'è una parte che ancora oggi la sorprende giornalmente quando va a lavorare.
Sono tante le cose che mi sorprendono, ma se dovessi esprimere qualcosa che trovo sorprendente nel correlare in qualche modo quella che è la conoscenza teorica con l'applicazione pratica, direi che è sorprendente per me poter lavorare con materiali superconduttori che ci permettono di lavorare, in qualche modo entrare in un mondo, in un regime dominato dalla meccanica quantistica. In genere la meccanica quantistica giustamente viene vista come una teoria molto complessa e astratta, ma quando quotidianamente noi lavoriamo con i superconduttori abbiamo a che fare con la meccanica quantistica che studia la superconduttività e lavoriamo con dei materiali in cui la resistenza elettrica scompare. Quindi questo significa che questa legge che noi impariamo a scuola, quando siamo alle scuole secondarie, la famosa legge di Ohm, in pratica non ha più valore. In queste condizioni, questi materiali superconduttori sono in grado di trasportare delle correnti elevatissime in sezioni molto piccole senza dissipare energia, perché praticamente la resistenza è nulla. Ed è proprio questa proprietà straordinaria che rende possibile gli acceleratori di particelle. Quindi, diciamo, meccanica quantistica applicata a materiali veri che noi utilizziamo per la costruzione di componenti usati negli acceleratori.
È cosa che ovviamente nella normalità, nelle nostre case, ovviamente non si può fare. Lei parlava appunto di, ecco, la legge di Ohm che tutti i nostri studenti conoscono. Ma quali sono le competenze tecniche per lavorare in un ambiente che non è solo tecnico, ma è internazionale, quindi multiculturale, multietnico?
Certo, Sheldon, servono effettivamente delle competenze tecniche e delle competenze trasversali. Le competenze sono chiaramente scientifiche e ingegneristiche. Parlavamo prima della bellezza del vuoto ultraspinto, quindi la fisica del vuoto. Chiaramente serve la matematica, serve l'informatica, serve l'ingegneria meccanica, serve l'ingegneria elettrica, serve la scienza dei materiali, serve la criogenia, perché questi materiali superconduttori lavorano a temperature estremamente basse, e possiamo andare avanti nella lista delle varie competenze che vengono sviluppate con gli anni. Non bisogna pensare che bisogna arrivare al CERN e conoscere tutte queste cose, perché sarebbe una missione impossibile. Le si impara lavorando ed applicandole in un ambiente multidisciplinare. Ma altrettanto importanti sono quelle che vengono chiamate competenze trasversali, perché chiaramente lavoriamo in team internazionali, dove affrontiamo quotidianamente problemi nuovi, e dobbiamo dimostrare di avere la perseveranza, la capacità necessaria, per portare avanti progetti che spesso richiedono, veramente decine di anni. Abbiamo la fortuna, ma dobbiamo anche sviluppare la capacità di lavorare assieme con colleghi che hanno altre culture e altre nazionalità. Quindi, le competenze scientifiche e ingegneristiche sono importantissime, ma quelle trasversali, direi, sono altrettanto importanti.
Sì, io per pochissimo che ho visto, quando si va a mensa, ci si permea di questa
Cultura,
multiculturalità.
sì.
Esatto, questo ci fa comprendere, ecco perché noi offline dicevamo poco fa, speriamo che un giorno la scienza possa veramente salvare il mondo. Qual è lavorare in questo ambito dove ingegneri, fisici, tecnici collaborano ogni giorno è ovviamente molto stimolante. Ci sono delle sfide che l'hanno messa veramente a dura prova.
Sì, ce ne sono tante. Adesso cerco di elaborare, bisogna essere sinceri, non è facile, ecco, nessun mondo, diciamo, è facile, però forse mi viene in mente una che è una sfida più recente, che è stato dimostrare la fattibilità dei sistemi di trasmissione elettrica superconduttori nella fase di ricerca e sviluppo successiva a quello che era lo studio concettuale. Cioè, nel momento in cui si propone un progetto che è innovativo e richiede ricerca e sviluppo, è chiaro che non si può entrare immediatamente nella fase ingegneristica. È necessario sviluppare, dopo gli studi teorici, e testare dei prototipi, per verificare che la soluzione proposta funziona e poi anche affidabile nelle condizioni operative dell'acceleratore. Quindi, in qualche modo, la difficoltà, ma anche il challenge, direi la bellezza, diciamo, dal punto di vista di attività, di poter trasformare quella che è un'idea scientifica, inizialmente giustamente messa magari in discussione anche da colleghi che ne dubitano per motivi validi la fattibilità, in una tecnologia reale. Quindi il processo che va dall'idea allo sviluppo teorico, che poi entra nella dimostrazione di fattibilità prima di entrare in un processo eventualmente di produzione industriale.
Quindi proprio il passaggio, se ho capito bene, da quello che chiamiamo fisica teorica alla fisica applicata.
Esatto, quel passaggio intermedio dove devi in qualche modo elaborare le tue conoscenze teoriche in qualcosa che deve diventare una realtà che poi sarà costruita, ed è proprio il momento in cui si testano molte delle parti teoriche e dove magari è necessario fare delle scelte diverse per in qualche modo evitare delle problematiche specifiche che sono state trovate. Quindi, diciamo, la fase di ricerca e sviluppo con l'intento di provare una proposta scientifica che, se non altro dal punto di vista teorico, appare molto interessante.
Lì ha parlato di realtà, ma realmente questa realtà com'è? Cioè, io entro la mattina, mi prendo il mio bel caffè e mi rendo conto che sono dentro l'HLC e quindi cosa faccio?
E quindi, bah, tipicamente dopo aver preso il caffè incontro dei colleghi e cerco di capire se ci sono dei problemi specifici che si sono sviluppati durante la giornata. La nostra giornata, essendo un ambiente molto multidisciplinare, include anche molte riunioni e molte discussioni con colleghi su soggetti diversi. Per esempio, ora stiamo operando da anni là già con l'Hydro e magari durante l'operazione si è osservato qualcosa di particolare e quindi c'è una riunione che viene chiamata con grandi esperti per cercare di capire qual è il motivo di quel comportamento specifico, per esempio di quel magnete. Quindi devo dire che dalla mattina fino all'incirca alle 6 di sera è difficile veramente programmare la giornata in modo molto preciso. Ci si adatta un pochettino a quelle che sono le esigenze del momento e poi alla sera si ha la possibilità magari di riflettere, di pensare in modo un po' più dedicato a quelle che sono le nuove attività.
Diciamo che è difficile annoiarsi.
Non ci si annoia.
Facciamo un gioco. Io le consegno virtualmente una bussola. Questa bussola, in realtà ci sono le diverse professionalità come ingegneria, fisica, informatica. Qual è il primo punto cardinale che lei sceglierebbe?
Quale punto cardinale? Forse sceglierei, ma le scelgo un punto cardinale. Non è detto che sia il punto più importante, però è un punto dal quale parto. Lei mi ha detto di considerare la fisica, l'ingegneria e l'informatica, quindi direi scelgo la fisica perché la fisica pone le domande. Quindi nel mio lavoro la fisica pone delle domande
È
e
quello che ci
lì.
orienta, quello
È
che ci
quella che
orienta.
ci orienta e quella che anche ci pone magari anche delle domande insormontabili. Comunque c'è un obiettivo finale nel mio lavoro e quell'obiettivo finale, come dice giustamente lei, quello che ci orienta è la domanda della fisica. Poi l'ingegneria riceve questo desiderio, questo obiettivo e direi costruisce gli strumenti. Forse dire costruisce gli strumenti è semplificato perché in realtà prende gli input dalla fisica e propone degli strumenti che dopo tutta una serie di iterazioni risultano alla fine costruibili e realizzabili. L'informatica sviluppa, direi, i metodi e i sistemi di calcolo che rendono possibile tutto questo. Quindi io direi che fisica, ingegneria e informatica sono una triade profondamente interconnessa e con gli anni, fortunatamente, si può lavorare nei tre settori in modo da poter capire quelle che sono le varie richieste. Direi che se uno dovesse scegliere, se fossi giovane, forse sarebbe difficile per me scegliere tra queste tre materie. Direi che per chi è indeciso la cosa più importante è seguire la propria curiosità e costruire delle basi solide scientifiche. Col tempo poi la triade è interconnessa e si può lavorare in modo, interdisciplinare.
Questo è un bellissimo consiglio che stiamo dando, che sta dando a Maria ai nostri studenti. Ecco, è quel segnale interiore che in un certo senso poi cerchiamo di comprendere nel nostro percorso di studi. Io ovviamente la tratterrei qua anni a farle delle domande perché mi intriga veramente tanto, però io le vorrei fare una domanda non alla dottoressa Maria Ballarino, una delle scienziate italiane di fama internazionale, ma a Maria Ballarino che aveva 16 anni, 17 anni. Che cosa potrebbe dire a quella ragazza lì di 16 anni?
È molto interessante come domanda, è complicata. Se penso a me stessa, 17 anni, direi una ragazza curiosa con tanti interessi. E quindi raccomanderei a questa ragazza di continuare a coltivare quella curiosità e di avere fiducia, questo è molto importante, nel proprio percorso. Direi che non è necessario e oserei dire quasi impossibile avere tutto chiaro fin dall'inizio. Io ho iniziato facendo il liceo classico perché volevo diventare avvocato e il mio percorso poi è stato molto diverso. Quindi le strade si costruiscono passo dopo passo. La cosa più importante, il messaggio che vorrei trasmettere è che è importante non avere paura di affrontare delle sfide nuove e di percorrere delle strade nuove, perché molto spesso sono proprio quelle che portano più lontano. Io, senza rendermene conto, ho avuto l'opportunità di avere una borsa di studio che mi ha portata a fare la mia tesi di laurea al CERN, e quella borsa di studio è stata determinante per me. Ho avuto il coraggio all'epoca di fare una scelta che molti non avrebbero fatto. All'epoca non era così comune fare una tesi di laurea non in Italia, quindi io in qualche modo sono andata fuori per fare la tesi di laurea, e quella è stata una scelta importante che poi ha determinato quello che è stato il mio futuro professionale. Quindi direi avere fiducia in se stessi, avere il coraggio di affrontare delle sfide nuove e percorrere delle strade nuove.
È un bellissimo consiglio che spero arrivi anche alle nostre studentesse e ai nostri studenti. Un altro ultimo gioco le vorrei chiedere. Era un po' complicata. Supponiamo che lei abbia la possibilità di portare con sé, di conservare con sé o lasciare in eredità un principio fisico. Dove lascerebbe?
Allora, un principio fisico che posso lasciare in conclusione del nostro bellissimo della nostra bellissima intervista. Allora, per me la curiosità e il desiderio di capire sono tra le forze più potenti che abbiamo per conoscere il mondo e anche per comprendere come siamo fatti noi stessi. In un certo senso funzionano quasi come una legge di gravità, se vogliamo veramente collegarci alla fisica, della conoscenza. Ciò che non sappiamo esercita un'attrazione che ci spinge a fare delle domande per avere delle risposte nuove. E vorrei concludere dicendo che la scienza nasce proprio da qui, dalla consapevolezza di ciò che non sappiamo e che può essere il punto di partenza per nuove scoperte.
Io, dottoressa, questa qui me la segno perché è un messaggio bellissimo che condividerò non solo appunto mediante questo podcast, ma la rivenderò più volte perché è un messaggio veramente meraviglioso.
La ringrazio tantissimo. Se mi permette di fare un'ultima osservazione, ricordo quando abbiamo iniziato l'operazione dell'Hadron Collider e il primo obiettivo era quello di scoprire il bosone di Higgs. E ricordo che molti di noi dicevamo, chiaramente se scopriamo il bosone di Higgs è bellissimo perché scopriamo quell'ultimo mattoncino che ci permette di completare il modello standard. Ma se scopriamo che non esiste, la scoperta è ancora più importante, perché il modello standard vorrebbe dire che non è così come noi pensiamo sia oggi, e quindi questa non scoperta sarebbe stata una scoperta gigantesca. Quindi il desiderio di conoscere, la perseveranza nel cercare di raggiungere l'obiettivo e rendersi conto che è proprio quello che non si conosce che ci può portare ad una scoperta importante.
E questo è il motore che ha guidato l'uomo sin dagli albori della sua umanità. Quindi io spero che questo desiderio, questa spiccata curiosità si possa promulgare ancora per tantissimo tempo. E grazie a lei, a voi che in primis al CERN lo fate con grande passione e lo so che è con grande passione.
Grazie mille, è stata una bellissima intervista, è stato veramente un grande piacere, grazie.
Il piacere è stato mio, l'onore è stato mio, sono veramente felice di averla intervistata e ad maiore alla prossima scoperta.
A presto allora, grazie, a presto.
Ancora, a presto.
A presto.